Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Quest'oggi comincerò a leggervi la lettera apostolica che il Papa ha appena pubblicato nel quarto centenario della nascita di Blaise Pascal. L'importante filosofo cristiano francese, nato quattro secoli fa, il 19 giugno del 1623, a Clermont, nella Francia centrale. Pascal, per chi ha studiato filosofia, è uno dei filosofi più importanti, anche oggetto di diverse interpretazioni e anche molto diverse fra di loro, e certamente è stato un grande cristiano, cioè un grande promotore, evangelizzatore, potremmo dire oggi, attraverso la ragione, attraverso quindi l'uso della ragione, l'uso dell'intelligenza, cioè attraverso la filosofia, ma anche proprio mostrando anche attraverso la filosofia, come la fede nella rivelazione di Dio in Cristo sia fondamentale affinché l'uomo possa trovare la verità, la pienezza della verità, la pace e la felicità eterna. Credo che valga la pena di leggerla, soprattutto questa lettera non lunghissima, ma certamente non breve, e ricca di citazioni, di spunti presi proprio dalle parole di Pascal. Credo valga la pena anche di ricordare come i pontefici ritornino periodicamente sul tema della filosofia. L'hanno fatto San Giovanni Paolo II con quell'importantissima enciclica Fides et Ratio, che cita anche Pascal fra i grandi filosofi cristiani, proprio con la quale il Papa polacco volle mostrare la convergenza della fede e della ragione nella vita degli uomini. Ma voglio anche ricordare l'enciclica della seconda metà dell'Ottocento, sempre sulla filosofia, in particolare sulla filosofia di San Tommaso, dell'allora pontefice Leone XIII, Eterni Patris, con la quale suggeriva come che la filosofia, la teologia di San Tommaso venissero poste così al centro degli studi dei futuri sacerdoti nei seminari, eccetera. E poi tanti altri interventi, magari meno celebri, meno famosi, per ricordare che lo stesso Dio che si rivela in Cristo è lo stesso Dio che ci dà la ragione, l'intelligenza attraverso la quale indagare sulla realtà, sulla natura dell'uomo, sull'umanità, per cercare nell'uomo la traccia di Dio, l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, ci può aiutare a trovare Dio, ci può portare sulla strada di Dio. E quindi riprendiamo questa lettera, ringraziamo il Magistero che ci dà ancora una volta l'opportunità di riflettere su temi così importanti. Con la ragione Pascal ne ha rintracciato i segni, specialmente nei campi della matematica, della geometria, della fisica e della filosofia. Non era soltanto un filosofo Pascal, era una sorta di genio, come capita non frequentemente nella storia degli uomini. Era un grande matematico, un grande fisico. Ha fatto precocemente scoperte straordinarie, tanto da raggiungere una fama notevole, ma non si è fermato lì. In un secolo di grandi progressi in tanti campi della scienza, accompagnati da un crescente spirito di scetticismo filosofico e religioso, Pascal si è mostrato un infaticabile ricercatore del vero, che come tale rimane sempre inquieto, attratto da nuovi e ulteriori orizzonti. Nasce nella prima metà del 1600. Il 1600 è un secolo di passaggio, è il secolo successivo alla riforma protestante e al Rinascimento, è il secolo in cui si combattono le drammatiche guerre di religione che tanto male faranno all'unità dell'Europa. Guerre di religione fra protestanti e cattolici successive alla riforma che aveva diviso l'Europa nel nord protestante, contrapposto al sud dove c'era l'impero, l'impero spagnolo soprattutto, fedele alla Chiesa, rimasto fedele alla Chiesa cattolica. È il secolo in cui cominciano a emergere sempre di più, a prendere il sopravvento idee filosofiche, scettiche, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista religioso. Prende piede il libertinismo, quindi il distacco dalla morale cristiana, e proprio anche a causa delle guerre di religione, la religione comincia a essere vista da alcuni filosofi come un impedimento al buon vivere, come un impedimento alla pace, alla tranquillità nelle società. E questo prepara la strada al rifiuto della religione che avverrà nel secolo successivo con l'illuminismo, con il razionalismo, con l'affermazione da parte dei grandi filosofi illuministi, che la religione rivelata è un ostacolo al bene comune e quindi deve essere rigorosamente relegata nel campo privato, personale, ma non deve avere alcun rilievo pubblico. Questa è la tesi dell'illuminismo che caratterizzerà tutto il Settecento, appunto anche come reazione al danno provocato da queste guerre che vengono fatte sul suolo dell'Europa in nome della religione. Proprio questa ragione così acuta e al tempo stesso così aperta, in lui non metteva mai a tacere la domanda antica e sempre nuova che risuona nell'animo umano. È la domanda del Salmo ottavo. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Questa domanda, dice il Papa, è impressa nel cuore di ogni essere umano, di ogni luogo e tempo, di ogni civiltà e lingua, di ogni religione. Che cos'è un uomo nella natura? Si chiede Pascal. Un nulla rispetto all'infinito, un tutto rispetto al nulla. E al tempo stesso l'interrogativo è incastonato lì, in quel salmo, nel vivo di quella storia d'amore tra Dio e il suo popolo, storia compiuta nella carne del Figlio dell'uomo Gesù Cristo, che il Padre ha donato fino all'abbandono per coronarlo di gloria e di onore al di sopra di ogni creatura. A tale interrogativo, posto in un linguaggio così diverso da quello matematico e geometrico, Pascal non si è mai chiuso. Alla base di questo, mi pare di poter riconoscere in lui un atteggiamento di fondo che definirei stupita apertura alla realtà. Lo stupore, lo diceva anche il servo di Dio, Monsignor Luigi Giussani, è l'inizio della ricerca dell'uomo verso Dio. Lo stupore di fronte al reale, alle cose, a quello che noi vediamo fuori di noi. la capacità di stupirsi, di interrogarsi, di cercare, di desiderare quella verità che dà compimento alla nostra ricerca, che dà senso alla nostra vita. Apertura alle altre dimensioni del sapere dell'esistenza, apertura agli altri, apertura alla società. Ad esempio, egli, Pascal, fu all'origine, nel 1661, a Parigi, della prima rete di trasporti pubblici della storia, le cosiddette carrozze a cinque posti. Se faccio tale sottolineatura all'inizio di questa lettera, scrive sempre Papa Francesco, è per insistere sul fatto che né la sua conversione a Cristo, a partire specialmente dalla notte di fuoco del 23 novembre 1654, di cui la lettera apostolica parla abbondantemente più avanti, né il suo straordinario sforzo intellettuale di difesa della fede cristiana, fu anche un grande apologeta Pascal, che difese con la ragione, la fede, dagli attacchi che le venivano portati sempre più intensamente nella sua epoca, hanno fatto di lui una persona isolata del suo tempo. Era attento ai problemi allora più sentiti, come pure ai bisogni materiali di tutte le componenti della società in cui viveva. Apertura alla realtà ha significato per lui non chiudersi agli altri, nemmeno nell'ora dell'ultima malattia. Di quel periodo, quando aveva 39 anni, si riportano queste parole che esprimono il passo conclusivo del suo cammino evangelico. Se i medici dicono il vero e Dio permette che mi rialzi da questa malattia, sono deciso a non avere alcun altro impiego, né altra occupazione per tutto il resto della mia vita che il servizio ai poveri. È commovente constatare, commenta Papa Francesco, che negli ultimi giorni della sua vita un pensatore così geniale come Pascal non vedesse altra urgenza al di sopra di quella di mettere le sue energie nelle opere di misericordia. L'unico oggetto della scrittura è la carità, diceva. Mi rallegro dunque del fatto che la provvidenza, in questo quarto centenario della sua nascita, mi offra l'occasione di rendergli omaggio e di evidenziare ciò che nel suo pensiero e nella sua vita mi sembra adatto a stimolare i cristiani del nostro tempo e tutti gli uomini e le donne di buona volontà nella ricerca della vera felicità. Tutti gli uomini, diceva Pascal, cercano di essere felici, non ci sono eccezioni, per quanto diversi possano essere i mezzi impiegati. Tutti mirano a questo fine. 4 secoli dopo la sua nascita, Pascal rimane per noi il compagno di strada che accompagna la nostra ricerca della vera felicità e, secondo il dono della fede, il nostro riconoscimento umile e gioioso del Signore morto e risorto. Un innamorato di Cristo che parla a tutti. Se Blaise Pascal può toccare tutti, è soprattutto perché ha parlato mirabilmente della condizione umana. Sarebbe tuttavia sbagliato non vedere in lui che uno specialista, per quanto geniale, dei costumi umani. Il monumento che formano i pensieri sono una delle opere, forse l'opera più principale di Pascal, di cui alcune formule isolate sono rimaste celebri, non si può comprendere realmente se si ignora che Gesù Cristo e la Sacra Scrittura ne costituiscono al contempo il centro e la chiave. Se infatti Pascal ha iniziato a parlare dell'uomo e di Dio, è perché era arrivato alla certezza, che non solo non conosciamo Dio se non tramite Gesù Cristo, ma non conosciamo noi stessi se non tramite Gesù Cristo. Non conosciamo la vita, la morte, se non tramite Gesù Cristo. Fuori di Gesù non sappiamo che cos'è la nostra vita, né la nostra vita, né la nostra morte, né Dio, né noi stessi. Così, senza la scrittura, che ha per unico oggetto Gesù Cristo, non riconosciamo nulla e vediamo solo oscurità. Perché possa essere capita da tutti, senza venire considerata come una pura affermazione dottrinale inaccessibile a quanti non condividono la fede della Chiesa, né come una svalutazione delle legittime competenze dell'intelligenza naturale, un'affermazione così estrema merita di essere chiarita. Allora, l'affermazione è non solo non conosciamo Dio se non tramite Gesù Cristo, ma non conosciamo noi stessi se non tramite Gesù Cristo. Non conosciamo la vita, la morte, se non tramite Gesù Cristo. Fuori di Cristo non sappiamo cos'è né la nostra vita, né la nostra morte, né Dio, né noi stessi. Così, senza la scrittura, che ha per unico oggetto Gesù, non conosciamo nulla e vediamo solo oscurità. Ecco, questa è la frase di fronte alla quale il Papa dice può essere capita da tutti, però dobbiamo spiegarla in modo appunto che non rappresenti un'enunciazione dottrinale comprensibile soltanto da un'elite di specialisti, ma possa diventare qualcosa di comprensibile per tutti. Fede, amore e libertà. Come cristiani dobbiamo tenerci lontani dalla tentazione di brandire la nostra fede come una certezza incontestabile che si imporrebbe a tutti. Pascal aveva certamente la preoccupazione di far conoscere a tutti che Dio e il vero sono inseparabili. E questa dovrebbe essere la preoccupazione di ogni cristiano. Far conoscere a Dio, conoscendolo sempre meglio lui stesso e il suo Cristo, Dio incarnato e rivelato. Però questo non può essere imposto, né può essere una verità brandita come assolutamente comprensibile, cioè non possiamo scandalizzarci perché la gente non crede. Perché dobbiamo aiutarla a credere e non è certo giudicandola negativamente, disprezzandola, che aiuteremo qualcuno a credere. Quando incontriamo qualcuno che non ha il dono della fede, dobbiamo moltiplicare per lui la preghiera, la vicinanza, l'amicizia, il ragionamento, aiutandolo ad entrare dentro nel mistero di Dio. Questo è molto importante perché è la base di ogni apostolato, di ogni forma di trasmissione della fede. Ed è importante soprattutto oggi, in una società sempre più scristianizzata, dove i cristiani sono sempre meno, e spesso anche quei pochi sono poco formati, poco convinti, poco preparati ad aiutare gli altri a credere. Pascal sapeva che l'atto di credere è possibile per la grazia di Dio, ricevuta in un cuore libero. Lui che per la fede aveva fatto l'incontro personale con il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti, aveva riconosciuto in Gesù Cristo la via, la verità e la vita. Perciò propongo, dice il Papa, a tutti coloro che vogliono continuare a ricercare la verità, impresa che in questa vita non ha mai fine, di mettersi in ascolto di Pascal, un uomo dall'intelligenza prodigiosa, che ha voluto ricordare che al di fuori della prospettiva dell'amore non c'è verità che valga. Ci si fa un idolo persino della verità stessa, perché la verità fuori della carità non è Dio, ma è la sua immagine e un idolo che non bisogna amare né adorare. Pascal ci premunisce così contro le false dottrine, le superstizioni o il libertinaggio che tengono tanti di noi lontani dalla pace e dalla gioia, duratura di colui che vuole che scegliamo la vita e il bene, non la morte e il male. Ma il dramma della nostra vita è che talvolta vediamo male e di conseguenza scegliamo male. In realtà noi possiamo assaporare la felicità del Vangelo solo se lo Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell'egoismo, della pigrizia, dell'orgoglio. Inoltre, senza la sapienza del discernimento, possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento. Se non ci sforziamo di cercare la verità che rimane, che permane per sempre, rischiamo di diventare delle vittime del pensiero politicamente corretto, cioè del pensiero di moda, del pensiero unico, del pensiero pensato dalle élite che trasmettono cultura attraverso i giornali, i libri, l'editoria, i professori, eccetera. Non tutti, certamente, ma sicuramente la maggioranza, quelli che danno il tono culturale del nostro mondo occidentale contemporaneo. Per questo l'intelligenza e la fede viva di Pascal, che ha voluto mostrare che la religione cristiana è venerabile perché ha conosciuto bene l'uomo ed è amabile perché promette il vero bene, l'intelligenza e la fede di Pascal possono aiutarci ad avanzare attraverso le oscurità e le disgrazie di questo mondo. Una mente scientifica eccezionale. Quando sua madre muore nel 1626, Pascal ha soltanto 3 anni. Etienne, suo padre, un giurista di fama, è rinomato anche per le sue notevoli doti scientifiche, in particolare nella matematica e nella geometria. Deciso a curare da solo l'educazione dei suoi 3 figli, Jacqueline, Blaise e Gilbert, si stabilisce a Parigi nel 1632. Ben presto, Blaise Pascal dà prova di una mente eccezionale, di una spiccata esigenza di ricercare il vero, così come riferisce la sorella Gilbert. Fin dall'infanzia non poteva arrendersi se non a ciò che gli apparisse manifestamente vero. Cosicché, quando non gli si davano buone ragioni, ne ricercava lui stesso. Un giorno il padre sorprese il figlio in ricerca di geometria e si accorse subito che, senza sapere che quei teoremi esistevano nei libri sotto altri nomi, Blaise, dodicenne, aveva dimostrato completamente da solo, disegnando delle figure per terra, le 32 prime proposizioni di Euclide. La sorella, Gilbert, si ricorda a tale proposito che il padre fu spaventato dalla grandezza e dalla potenza di quell'ingegno. Negli anni che seguirono, Pascal metterà a frutto il suo immenso talento, consacrandovi la sua forza di lavoro. A partire dai 17 anni frequenta i maggiori dotti del suo tempo. Presto si succedono le scoperte e le pubblicazioni. Nel 1642, a 19 anni, inventa una macchina di aritmetica, antenata delle nostre calcolatrici. Pascal ha questo di estremamente stimolante per noi, che ci richiama alla grandezza della ragione umana e ci invita a servircene per decifrare il mondo che ci circonda. L'esprit de géométrie, che è tale attitudine a comprendere in dettaglio il funzionamento delle cose, gli sarà utile per tutta la vita, come osserva l'eminente teologo von Balthasar. Egli, diceva von Balthasar, si rende capace inoltre della precisione propria dei piani della geometria e delle scienze della natura, di raggiungere la precisione tutta diversa che è propria del piano dell'esistenza in genere della sfera cristiana. Questo esercizio fiducioso della ragione naturale, che lo rende solidale con tutti i fratelli umani in cerca di verità, gli permetterà di riconoscere i limiti dell'intelligenza stessa e nel contempo di aprirsi alle ragioni soprannaturali della rivelazione, secondo una logica del paradosso che costituisce il suo marchio filosofico e il fascino letterario dei suoi pensieri. Alla Chiesa fu altrettanto difficile mostrare, contro chi lo negava, che Gesù Cristo era uomo, quanto mostrare che era Dio, e le apparenze erano altrettanto grandi. I filosofi. Molti scritti di Pascal rientrano in larga parte nel discorso filosofico. In particolare i pensieri, quell'insieme di frammenti pubblicati postumi, che sono le note o le bozze di un filosofo animato da un progetto teologico, di cui i ricercatori si sforzano di ricostruire, non senza variazioni, la coerenza e l'ordine originari. L'amore appassionato per Cristo e il servizio ai poveri che ho menzionato all'inizio non sono stati tanto il segno di una frattura nello spirito di questo discepolo coraggioso, quanto quello di un approfondimento verso la radicalità evangelica, di un avanzare verso la vivente verità del Signore, con l'aiuto della grazia. Lui, Pascal, che aveva la certezza soprannaturale della fede e che la vedeva tanto conforme alla ragione, benché oltrepassandola infinitamente, cioè evidentemente, no? La fede è infinitamente superiore alla ragione. Però lui ha voluto spingere il più avanti possibile la discussione con quanti non condividevano la sua fede, poiché a quanti non la posseggono non possiamo darla se non mediante il ragionamento, in attesa che Dio la doni loro mediante il sentimento del cuore. Evangelizzazione piena di rispetto e di pazienza, dice il Papa, che la nostra generazione avrà interesse ad imitare. Occorre dunque, per comprendere bene il discorso di Pascal sul cristianesimo, essere attenti alla sua filosofia. Egli ammirava la sapienza degli antichi filosofi greci, capaci di semplicità e di tranquillità nella loro arte di ben vivere, come membri di una polis. Chi sono i grandi filosofi greci? Beh, sono quelli che hanno fondato la metafisica, cioè il ragionamento sulle cose ultime, su Dio, sulla religione, sull'eternità, sull'anima. Sono quelli che hanno fondato il nostro modo di ragionare, il pensiero occidentale, il modo di pensare tipico della filosofia occidentale. Sono Socrate, Platone, Aristotele in modo particolare e i loro discepoli, che tutti hanno cercato la verità, hanno cercato di dimostrare l'esistenza di Dio, naturalmente senza avere il dono della rivelazione, il dono dell'aiuto di Dio diretto, ma usando bene la ragione che Dio aveva loro dato. Occorre dunque essere attenti alla sua filosofia di Pascal. Egli ammirava la sapienza degli antichi filosofi greci, capaci di semplicità e di tranquillità nella loro arte di ben vivere come membri di una polis. Ci si immagina, scriveva, ci si immagina Platone e Aristotele con grandi paludamenti da pedanti. Erano gentiluomini ed erano come gli altri, pronti a ridere con i loro amici. E quando si sono divertiti a scrivere le loro leggi e la loro politica, che sono i titoli delle opere principali, di Platone e di Aristotele. Socrate non ha lasciato nulla di scritto. L'hanno fatto per diletto. Era la parte meno filosofica e meno seria della loro vita, giacché la più filosofica era di vivere semplicemente e tranquillamente. Malgrado la loro grandezza e la loro utilità, Pascal tuttavia riconosce i limiti di questi filosofi. Lo stoicismo, che è una corrente filosofica precristiana, lo stoicismo porta all'orgoglio. Lo stoicismo è quella, adesso banalizzo, ma insomma è quella filosofia un po' basata sull'accettazione del destino, delle cose che avvengono. Dice, porta all'orgoglio, dice Papa Francesco, ed è vero, perché lo stoicista tende a ritenersi autosufficiente anche nella ricerca. Dice, beh, insomma, è la mia ragione, la mia intelligenza che mi dà le risposte, anche se poi non gliele dà effettivamente. Lo stoicismo porta all'orgoglio, lo scetticismo porta alla disperazione, no? Lo scettico, quello che è scettico di tutto, alla fine si dispera. La ragione umana è senza alcun dubbio una meraviglia della creazione, che distingue l'uomo fra tutte le creature, perché l'uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna che pensa, sempre una frase di Pascal. Si comprende allora che i limiti dei filosofi saranno semplicemente i limiti della ragione creata. Democrito, un altro filosofo precristiano greco, aveva un bel dire: parlerò di tutto. La ragione non può da sola risolvere le questioni più alte e più urgenti. Parlerò di tutto è una frase che forse non si poteva permettere neppure Leonardo da Vinci o qualche grande genio della storia, ma certamente non se la poteva permettere Democrito. Qual è effettivamente, si chiede il Papa, all'epoca di Pascal, come pure ai nostri giorni, il tema che più ci interessa? È quello del senso integrale del nostro destino, della nostra vita e della nostra speranza, protesa a una felicità che non è proibito di concepire eterna, ma che solo Dio è autorizzato a donare. Nulla è tanto importante per l'uomo quanto il suo stato, nulla è tanto temibile per lui quanto l'eternità. Meditando i pensieri di Pascal si ritrova in qualche modo questo principio fondamentale. La realtà è superiore all'idea perché Pascal ci insegna a tenerci lontano da diverse forme di occultamento della realtà, dai purismi angelicati agli intellettualismi senza saggezza. Niente è più pericoloso di un pensiero disincarnato. Chi vuole fare l'angelo fa la bestia. E le ideologie mortifiche di cui continuiamo a soffrire in ambito economico, sociale, antropologico e morale tengono quanti le seguono dentro bolle di credenza dove l'idea si è sostituita alla realtà. Questa è una tesi sempre molto ripetuta da Papa Francesco, cioè l'importanza di stare nella realtà, di guardare la realtà, di ricordarci che la realtà è superiore all'idea. Un conto è l'idea che noi abbiamo di una cosa, un conto è la cosa così come com'è. E il realismo non è quello che dispera di raggiungere la meta, il realista è quello che parte dalla realtà per raggiungere la meta. Non è quello che non ha ideali, perché senza ideali non si vive bene. Ma se non vogliamo che il nostro ideale rimanga una cosa personale, se vogliamo comunicarlo il nostro ideale, dobbiamo partire dalla realtà, cioè da come è la situazione, da come sono le persone, per cambiarle, certo. Ma partendo da come sono, dialogando con quelli che incontriamo, parlando con chi c'è, non con chi ci piacerebbe che ci fosse. La condizione umana. La filosofia di Pascal, tutta in paradossi, procede da uno sguardo tanto umile quanto lucido, che cerca di raggiungere la realtà illuminata dal ragionamento. Egli parte dalla constatazione che l'uomo è come un estraneo a se stesso, grande e miserabile. Grande per la sua ragione, per la sua capacità di dominare le sue passioni. Grande anche in quanto si riconosce miserabile. In particolare aspira ad altro che ad appagare i propri istinti o a resistervi. Infatti ciò che è natura negli animali, noi la chiamiamo miseria nell'uomo. Esiste una sproporzione insopportabile tra chi da una parte, da una parte la nostra volontà infinita di essere felici e di conoscere la verità. Dall'altra la nostra ragione che è limitata e la nostra debolezza fisica che conduce alla morte. Noi vorremmo, desideriamo, ma ci rendiamo conto che spesso non abbiamo le caratteristiche, perché siamo deboli, perché la nostra ragione è limitata. Incapace di cogliere l'essenza delle cose. E infatti, dice Papa, la forza di Pascal è il suo implacabile realismo. Non occorre un'anima molto elevata per capire che in questo mondo non esistono soddisfazioni autentiche e stabili. Che tutti i nostri piaceri non sono altro che vanità e i nostri mali sono infiniti, e che infine la morte che ci minaccia ad ogni istante deve immancabilmente metterci entro pochi anni nell'orribile necessità di essere eternamente o annientati o felici. Nulla è più reale né più terribile di questo. Facciamo pure gli spavaldi quanto vogliamo, scriveva Pascal. Ecco la fine che attende la vita più bella del mondo. In questa condizione tragica si comprende che l'uomo non possa rimanere in se stesso, poiché la sua miseria e l'incertezza del suo destino gli risultano insopportabili. Ha quindi bisogno di distrarsi, ciò che Pascal riconosce di buon grado. Da qui deriva che gli uomini amano tanto il clamore e il movimento, scriveva. Se infatti l'uomo non si distrae dalla propria condizione, e tutti sappiamo tanto bene distrarci con il lavoro, i piaceri, le relazioni familiari o amicali, ma ahimè anche con i vizi a cui ci portano certe passioni, se infatti l'uomo si distrae dalla propria condizione, la sua umanità sperimenta il suo nulla, il suo abbandono. La sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. Ed escono dal fondo della sua anima certe condizioni esistenziali, la noia, l'umor nero, la tristezza, il dispiacere, la stizza, la disperazione. E tuttavia il divertimento non placa né colma il nostro grande desiderio di vita e di felicità. E questo tutti lo sappiamo bene. Anche il divertimento più grande, più bello, più profondo, più inaspettato, poi finisce. E ci riporta in quella condizione di ansia, di ricerca, da cui eravamo partiti e da cui ci era sembrato di uscire per un certo breve periodo di tempo. Arrivato a questo punto, Pascal, che ha scrutato con la singolare forza della sua intelligenza, la condizione umana, la Sacra Scrittura, la tradizione della Chiesa, intende proporsi con la semplicità dello spirito d'infanzia quale umile testimone del Vangelo. È quel cristiano che vuole parlare di Gesù Cristo. È quel cristiano che vuol parlare di Gesù Cristo, a quanti concludono un po' in fretta che non ci sono ragioni consistenti per credere alla verità del cristianesimo. Pascal, al contrario, sa per esperienza che ciò che si trova nella rivelazione non solo non si oppone alle richieste della ragione, ma apporta la risposta inaudita alla quale nessuna filosofia avrebbe potuto giungere da se stessa. Conversione, la visita del Signore. Il 23 novembre del 1654 Pascal ha vissuto un'esperienza fortissima, di cui si parla fino ad oggi come della sua notte di fuoco. Questa esperienza mistica che gli fece versare lacrime di gioia è stata così intensa e così determinante per lui che l'ha registrata su un pezzo di carta, datato con precisione il memoriale che egli aveva infilato nella fodera del suo mantello e che è stato scoperto solo dopo la sua morte. Se è impossibile sapere esattamente quale sia la natura di ciò che accade nell'anima di Pascal quella notte, sembra trattarsi di un incontro di cui egli stesso ha riconosciuto l'analogia con quello fondamentale in tutta la storia della salvezza, in cui Mosè incontra il Signore di fronte al roveto ardente. Il termine fuoco che Pascal ha voluto collocare in testa a questo memoriale, cui descrive questa notte mistica che ha avuto, il termine fuoco ci invita, con le debite proporzioni, a proporre tale accostamento. Il parallelismo sembra indicato da Pascal stesso, che immediatamente dopo l'evocazione del fuoco ha ripreso il titolo che il Signore si era dato davanti a Mosè: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, aggiungendo non dei filosofi e dei sapienzi, e dei sapienti, certezza, certezza, sensazione, gioia, pace, Dio di Gesù Cristo. Sì, Dio è la nostra gioia, e Pascal lo testimonia a tutta la Chiesa, come pure a tutti i cercatori di Dio. Non è il Dio astratto, il Dio cosmico, è il Dio di una persona, di una chiamata, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio che è certezza, che è sentimento, che è gioia. Quell'incontro che ha confermato a Pascal la grandezza dell'anima umana l'ha colmato di questa gioia viva e inesauribile. Gioia, 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 lacrime di gioia. E questa gioia divina diventa per Pascal il luogo della confessione e della preghiera. Gesù Cristo. Mi sono separato da Lui, l'ho fuggito, rinnegato, crocifisso. Che io non sia mai separato da Lui. È l'esperienza dell'amore di quel Dio personale, Gesù Cristo, il quale ha preso parte alla nostra storia e incessantemente prende parte alla nostra vita, a trascinare Pascal sulla via della conversione profonda e quindi della rinuncia totale e dolce, perché è vissuta nella carità, all'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. Come ricordava Giovanni Paolo nella sua enciclica sui rapporti tra fede e ragione, filosofi come Pascal si distinguono per il rifiuto di ogni presunzione e per la loro scelta di un atteggiamento fatto tanto di umiltà quanto di coraggio. Hanno sperimentato che la fede libera la ragione dalla presunzione. Prima della notte del 23 novembre, questo è chiaro, Pascal non ha alcun dubbio sull'esistenza di Dio. Sa anche che questo Dio è il sommo bene. Ciò che gli manca e che attende non è un sapere ma un potere, non una verità ma una forza. Ora questa forza gli viene donata per grazia. Egli si sente attratto con certezza e con gioia da Gesù Cristo. Conosciamo Dio solo per mezzo di Gesù. Senza questo mediatore è esclusa ogni comunicazione con Dio. Scoprire Gesù Cristo è scoprire il Salvatore e Liberatore di cui ho bisogno. Quel Dio non è altro che il riparatore della nostra miseria, perciò non possiamo conoscere bene Dio senza conoscere le nostre iniquità. Come ogni conversione autentica, la conversione di Pascal avviene nell'umiltà, che ci libera dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. L'intelligenza immensa e inquieta di Pascal, colmata di pace e di gioia davanti alla rivelazione di Gesù Cristo, ci invita, secondo l'ordine dei cuori, a camminare con sicurezza, rischiarati da questi lumi celesti. Infatti, se il nostro Dio è un Dio nascosto, come diceva Isaia, è perché lui volle nascondersi. Così che la nostra ragione, illuminata dalla grazia, non avrà mai finito di scoprirlo. È dunque per l'illuminazione della grazia che lo si può conoscere. Ma la libertà dell'uomo deve aprirsi. E ancora Gesù ci consola: tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato. Bene, ci fermiamo qui, adesso rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera professore.
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Walter da Carbonia, il programma come sempre è interessantissimo. Ecco, lei ha parlato di Pascal, il fatto che bisogna aprirsi alla realtà, essere realisti, ha parlato del divertimento, della noia. Io pensavo ai giovani della nostra società, per esempio il fatto della crisi educativa che c'è oggi, no? Della scuola. Che i docenti, i familiari sono chiamati a essere dei testimoni credibili, a contrastare quella mentalità del tutto e subito che c'è nei giovani, no? A trasmettere anche valori importanti come la rinuncia, la pazienza, al valore anche della sconfitta, no? Dell'insuccesso. Ecco, mi piacerebbe sapere se ci può dire qualcosa su questo. Vi
Sì. Sì,
ringrazio, buona serata a tutti, grazie.
buonasera. Ma sa, il tema dei giovani è un tema molto complicato. I giovani sono i figli di una classe di età, diciamo così, di una stagione. Tutto sommato triste, cioè la stagione del riflusso nel privato dopo l'epoca delle ideologie. E non hanno di fronte dei genitori con grandi ideali che hanno saputo trasmettere loro. E quindi, a mio avviso, il più grande problema dell'educazione giovanile è la mancanza di un desiderio di cose belle, di cose grandi, di cose importanti. Purtroppo, 2 generazioni fa è stata l'epoca delle ideologie, in cui c'erano grandi desideri riposti in ideologie sbagliate che hanno rovinato tante vite, che hanno ucciso, che hanno distrutto, anche con la droga, per esempio. E 2 generazioni dopo c'è un po' il nulla. Allora che cosa bisogna fare? Beh, io non ho la ricetta, non credo che ce l'abbia nessuno, ma sicuramente quello che vedo è un po' la concentrazione eccessiva su se stessi dei giovani di oggi, che oggi hanno 20 anni. C'è la preoccupazione per sé, il non sapere donarsi per cose grandi, cose belle, cose importanti. E naturalmente poi bisogna donarsi anche per cose vere. Quindi credo che quello su cui dovremmo insistere, soprattutto nella preghiera, con la testimonianza, buttando lì qualche parola, E poi educando veramente, se incontriamo qualcuno disposto a seguirci, educare a desiderare grandi cose, che può essere semplicemente desiderare anche per sé di avere una bella famiglia numerosa, importante, ma uscire il più possibile da sé, dal sé. Il massimo sarebbe creare uomini, donne, giovani che desiderano avanti tutto la gloria di Dio, nelle modalità che il Signore mostrerà loro, indicherà loro. Ecco. Per chiudere sui tema dei giovani di cui domandava il Signore di Carbonia, ecco, un po' la scena che ho in mente è quella di quella tragedia avvenuta a Roma in questi giorni, di quei cinque giovani che per 50 ore hanno ininterrottamente guidato un'automobile, una Lamborghini, un'automobile molto potente, schiantandosi poi producendo la morte di un bambino, insomma. Ecco perché avvengono queste cose, cioè perché, certo, dietro c'è la ricerca dei soldi, perché gli influencer che riproducono su YouTube gesti estremi ottengono un aumento di like, di follower, di amici, e questo produce sulla distanza un aumento anche di soldi, no? Ma al di là di questo, cioè perché cinque giovani pensano di fare una cosa del genere? Vuol dire che non hanno dentro nulla. Speriamo, da un certo punto di vista, che l'abbiano fatto per soldi, perché sarebbe in qualche modo una motivazione. Se non ci fossero di mezzo i soldi sarebbe ancora peggio, sarebbe il nulla assoluto. Cioè il modo con cui combattere la noia, l'insignificanza, l'irrilevanza della propria vita. Ecco, io credo che sia questo il problema. Da questo punto di vista la filosofia di cui abbiamo parlato oggi aiuta molto. Aiuta così, a dar da mangiare la nostra intelligenza, la nostra ragione, a cercare la verità, a cercare il bene, a cercare il bello, a cercare un ideale per cui spendere la vita. È questo che manca, perché se non c'è questo, non ci sono anche tutte quelle modalità di ricerca, quei mezzi che un giovane di solito cerca di mettere in atto per raggiungere il prima possibile il suo scopo, il suo ideale, il suo sogno. Lo dice spesso il Papa Francesco, abbiamo bisogno di sogni, abbiamo bisogno di desiderare cose grandi per far uscire la nostra vita dalla tristezza. Ecco, la filosofia, l'apologetica, Pascal, i filosofi cristiani ci aiutano in questo senso perché danno delle risposte belle e importanti alla nostra ricerca della verità. Vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.